Salve a tutti, oggi è con noi per la rubrica Uno sguardo nella mente la dottoressa Erika Salvador, medico e psichiatra presso il Policlinico Gemelli di Roma. Negli ultimi tempi si sente molto parlare della dipendenza da internet come di un problema nuovo e in forte espansione. Ci potete spiegare questo fenomeno?
Allora sì, innanzitutto buongiorno. Inizierei raccontando un po' la storia di questo fenomeno. Storia che risale al 1995, anno in cui uno psichiatra americano per primo ne ha dato una definizione e ha inquadrato il disturbo come una patologia legata al discontrollo degli impulsi. Poi, dal 1995, dobbiamo fare un salto sino al 2010, almeno in Italia, periodo in cui qui a Roma, al Policlinico Gemelli, è stato aperto il primo ambulatorio psichiatrico dedicato. Aggiungerei altre due cose che mi sembrano importanti. Primo, che nel 2013 è uscito in America il DSM-5, cioè il nuovo manuale dei disturbi psichiatrici, dove tra le novità è stato introdotto il disturbo da gioco su internet, un disturbo che comunque è considerato ancora in via di approfondimento e che quindi a tutt'oggi non ha ancora conquistato lo status di diagnosi psichiatrica. Secondo, che a marzo 2014 a Milano si è tenuto il primo congresso internazionale sulla dipendenza da internet e quindi in concreto possiamo dire che il fenomeno sta prendendo forma solo ultimamente.
Che cosa si intende esattamente per dipendenza da internet?
Per dipendenza da internet si intende un uso persistente e ricorrente della rete web che si protrae per molte ore al giorno e per fini poco costruttivi e che spesso si associa a forte riduzione delle attività percepiali come lo studio, il lavoro o gli affetti familiari. In pratica quello che si verifica è che queste persone passano anche 10-15 ore al giorno su internet, astraendosi sempre più dalla vita reale e dai rapporti interumani. Nei casi più gravi arrivano a finire la scuola, a perdere il lavoro oppure il proprio partner.
Prima ci diceva che in Italia il primo ambulatorio per la dipendenza da internet è stato aperto al Policlinico Gemelli di Roma. Ci può dire chi è che si rivolge a voi?
La tipologia di pazienti che vediamo è composta per lo più da due gruppi, i giovani con un'età compresa tra i 14 e i 25 anni e gli adulti che hanno in media tra i 40 e i 50 anni. Nel caso dei ragazzi sono solitamente i genitori che vengono a chiedere aiuto, perché i giovani difficilmente si considerano malati. E ad onor del vero approfitto per dire che i giovani di oggi sono tutti fortemente polarizzati su internet, ma non in tutti i casi c'è dietro una patologia. Anzi, la stragrande maggioranza dei ragazzi sa perfettamente distinguere tra rapporti reali e virtuali, hanno una vita normalissima, hanno la ragazza, gli amici e poi usano noi internet. Per molti è solo un gioco e un passatempo. Per quanto riguarda invece gli adulti, solitamente sono i coniugi che spingono i propri partner a venire da noi, magari perché si accorgono che la vita intima è cambiata, che la relazione è entrata in crisi e spesso richiedere la cura diventa un po' l'ultimo tentativo di salvare un'unione.
Quindi non riguarda solo i giovani, in che cosa si differenziano questi pazienti?
Fenomeno coinvolge per lo più il sesso maschile. Per quanto riguarda la differenza, direi che è soprattutto il tipo di siti che scelgono sulla rete che li differenzia. Quindi, sostanzialmente, quello che li differenzia è la diagnosi psichiatrica. Facendo una veloce analisi, direi che i giovani sono attratti soprattutto dai social network, da Facebook, dalle chat, dai videogiochi, anche se non mancano scambi di materiale erotico. Gli adulti invece utilizzano la rete fondamentalmente per due motivi, o per giocare d'azzardo o per incontri sessuali virtuali, spesso a sfondo pornografico.
In considerazione di quanto ci ha spiegato, che malattie psichiatriche si nascondono dietro la dipendenza da internet?
Il problema è trasversale, vale a dire che dietro possiamo trovare diversi tipi di patologie. Per quanto riguarda i giovani, tendenzialmente direi che sono fortemente depressi, tendono ad isolarsi, non reggono il rapporto con i coetanei e si chiusono dietro un'apparente timidezza, che però nasconde una reale incapacità di confronto. E qui bisogna tenere presente che molti di loro sono adolescenti, quindi la crisi è spesso legata alla pubertà, cioè a quel delicato passaggio dall'essere bambini al diventare divenire adulti. In questo periodo, come ha ben spiegato la dottoressa D'Agostino settimane fa, si assiste a una forte e radicale trasformazione del corpo, che spesso non è accompagnata da una contemporanea crescita psichica. In più, la trasformazione corporea in questo periodo si aggiunge una novità assoluta, cioè l'insorgenza da dentro del desiderio sessuale, che se non è accompagnato da quella crescita psichica di cui parlavo prima, può divenire causa di forti crisi. Il ragazzo potrebbe sentirsi strano, diverso e spaventarsi al punto tale da ritirarsi in se stesso. A questo punto internet diviene una facile soluzione, perché dietro uno schermo i rapporti sono più facili, le emozioni sono ridotte e ci si illude di essere normali.
E nel caso degli adulti le patologie sono diverse?
Sì, profondamente. È difficile che un adulto che è caduto nella dipendenza da internet sia depresso, anche perché, come ho accennato prima, gli adulti o entrano nella spinale del gioco d'azzardo o navigano in cerca di siti porno, di chat erotiche a pagamento e anche di peggio. Per lo più nei giocatori d'azzardo troviamo dei disturbi bipolari, ossia dei pazienti che alternano fasi depressive a fasi maniacali, e solitamente quando giocano prevale la fase maniacale, che si manifesta con la perdita degli affetti, con la freddezza e con la fatuità, dove il gioco diventa un riempitivo o una cosa fatta per noia.
I soggetti che invece prediligono i siti porno, da cosa sono affetti?
Beh, la risposta è molto complessa, perché si può dire che quello che ci ascolta è sicuramente legato al fallimento della vita sessuale. E qui vorrei fare una premessa. La sessualità, per essere sana, deve essere legata agli affetti. Non si può parlare di sessualità sana se non si parla di desiderio. Desiderio che è tanto più profondo quanto si lega al contenuto interiore dell'altro. Ma per potersi confrontare in questo modo nel rapporto uomo-donna è necessario aver salvato quel tanto di io originario sano con cui nasciamo, cioè quell'identità umana fatta di fantasia, di immagini, di affetti che tutti scopriamo quando ci innamoriamo. Beh, le persone che si rivolgono alla pornografia sono andate incontro alla perdita di tutte queste cose e quindi si ritrovano a sostituire la sessualità con la masturbazione. Quindi direi che bisogna ripartire dal rapporto uomo-donna, dal primo anno di vita e dal rapporto madre-neonato. La masturbazione, infatti, affonda le sue radici nella delusione che il neonato subisce durante l'allattamento e che lo conduce a cercare una via di autosoddisfazione già in epoca così precoce. Successivamente, con la maturità sessuale, si scopre che la rabbia e l'odio per la mancata soddisfazione del desiderio possono essere pagati nell'autoerotismo, ma non ci si rende conto di quanto contemporaneamente la mente compia un grave cortocircuito. Perché? Perché onnipotentemente ci si illude di non aver bisogno del rapporto con l'altro. L'utilizzo di materiale pornografico a questo punto completa e aggrava il quadro. Perché? Perché non solo il rapporto con l'altro viene, mi permetto di dire, delirantemente eliminato, ma viene anche sostituito con figurette prosperose e superdotate che divengono oggetto illusorio di rapporto. Il risultato finale è un aggravamento del distacco dalla realtà, dagli affetti e dal diverso da sé, che può sfociare fino all'isolamento materiale e psichico. Ora, ovviamente esiste un ventaglio infinito di sfumature. La masturbazione, infatti, è più o meno grave a seconda che sia periodica oppure ripetitiva e compulsiva. Gravità che potremmo sintetizzare in quel sottile passaggio tra la comune masturbazione e la perversione.
Ci spieghi meglio?
Beh, nella masturbazione c'è ancora la speranza di ritrovare il rapporto affettivo con l'altro. Nella perversione, invece, c'è l'assoluta certezza di aver perso per sempre questa possibilità. Questo si traduce nel fatto che nella masturbazione c'è ancora una dinamica di affetti, anche se degradati, e l'altro viene fatto sparire inconsciamente, ma il rapporto cosciente può anche essere conservato. Tant'è vero che si parla anche di masturbazione di coppia quando il rapporto sessuale è solo piacere fisico senza coinvolgimento sentimentale. Nella perversione, invece, alla pratica masturbatoria si affianca l'eliminazione degli affetti degradati, che vengono sostituiti con odio lucido. A quel punto l'altro diviene solo un oggetto che dà piacere in quanto disprezzato e pensato sporco, il che significa proiettare la propria malattia sull'altro.
Ci potrebbe fare qualche esempio?
Dal punto di vista pratico, queste persone in solitudine si masturbano stimolati da materiale pornografico. Di giorno vivono la perversione in piccoli gesti apparentemente innocui, come una carezza fugace, che però ha lo scopo preciso di turbare l'altro nella sua intimità. Una volta un paziente che era solito navigare su siti porno, tra l'altro un giovane uomo avviato al sacerdozio, mi raccontò che provava piacere a toccare sbadatamente belle donne che andavano in parrocchia. Traeva piacere nel sorprendere le ragazze con gesti sottilmente ambigui e che in estremis gli dessero anche la possibilità di giustificarsi dietro il fraintendimento. In questo caso il paziente non aveva mai avuto rapporti sessuali, neanche prima di avviarsi alla carriera ecclesiastica. Questo per aggiungere che dietro le perversioni c'è sempre un forte problema con la religione, con la proibizione e con il pensiero che l'uomo nasce naturalmente perverso. Beh, in questi casi il livello di anaffettività è più grave perché è lucido e consapevole. Nella masturbazione comune, invece, l'anaffettività è inconscia e molto meno grave.
Allora, noi ringraziamo tantissimo la dottoressa Erika Salvador, che è stata con noi, medico psichiatra presso il Policlinico Gemelli di Roma. Grazie tantissime!